Francamente. Il punto sul territorio.
Il punto sul territorio, francamente, beh, l'argomento principe della settimana, il PUG. Che cos'è il PUG? Il piano urbanistico generale. È un po' quello che il Vangelo, territorio di Francavilla, come diciamo, dovrà svilupparsi la città di Francavilla Fontana. Che cosa è successo? È successo che la Regione Puglia ha rinviato il PUG, nello specifico la dirigente della sezione autorizzazione ambientale, Antonietta Riccio, che ha espresso il suo parere motivato, perché quando arriva il PUG in Regione Puglia poi ci sono altri enti che fanno le verifiche, fanno i controlli e ha fatto una serie di osservazioni, una serie anche di prescrizioni. Parole povere, se lo possiamo così sintetizzare, non stiamo a scuola, ma il PUG è stato rinviato a settembre. Per qualche forza politica, per qualche esponente politico, si è trattata di una bocciatura politica. Per invece l'assessore Lonoce si tratta invece di un'occasione che va comunque sfruttata, perché dice non tutti i mali vengono per nuocere. I correttivi richiesti dimostrano che le perplessità all'epoca dimostrate anche al commissario Guido Aprea in fase di adozione erano fondate. Questo è un po' il succo. Poi sono state diverse anche critiche, polemiche delle ultime ore. Intanto saluto gli ospiti studio. L'assessore all'urbanistica, l'avvocato Nicola Lonoce, buon pomeriggio a lei. Pomeriggio. Fa caldo, ma ha voluto presenziare per diciamo, ragguagliarci di quelle che sono state le osservazioni e le prescrizioni. E l'avvocato Antonio Andrisano, consigliere comunale di Forza Italia. Buon pomeriggio anche ad Andrisano.
Ad entrambi.
Grazie. Allora, inizio subito con l'assessore, prego di prendere il microfono. Esatto. In sintesi, perché non entriamo molto nello specifico, ecco, non ci avviciniamo molto al microfono perché non è necessario, ecco, stare lì, non entriamo molto nelle cose tecniche, no? Uh-huh. In linea generale, il PUG che il comune di Francavilla ha consegnato nelle mani della regione, pensavate già che andava tutto bene o che comunque ci potevano essere delle osservazioni e delle prescrizioni anche?
Allora, guardi,
uno spera sempre nel meglio, no?
Sì, bisogna capire che cos'è il meglio. Allora, intanto vorrei fare una precisazione.
Bene.
Ogni forza politica e non politica coinvolta nel lungo iter di adozione di questo piano urbanistico generale ha agito nei confini delle proprie prerogative istituzionali. Pertanto, così come la Giunta di Centrodestra, la Giunta della Corte, iniziò questo iter, successivamente è stato continuato dalla Giunta Bruno.
Ecco, assessore, io per far capire a chi ci ascolta, sì, sia a livello radiofonico e in differita anche, uh-huh, salutiamo gli amici telespettatori di Antenna Sud che ci seguiranno attraverso lo schermo televisivo. È un po' quando, diciamo, in una zona storica, un palazzo magari, deve essere fatti dei lavori. Sì, il comune dà l'autorizzazione, ma c'è poi un organo che è sovrintendenza, cioè vuol dire ci sono altri enti che sovrintendono a quell'opera di restauro, di ristrutturazione. L'ultimo esempio è la Chiesa Madre, cioè non è che la Chiesa Madre, la cupola, uno la può fare così con una ditta locale.
Un esempio estremo.
Un esempio estremo, per far capire, voglio dire, che ci sono altri enti deputati al controllo.
Certamente, ecco. Più che al controllo, io direi alla pianificazione urbanistica, nel senso che l'urbanistica è una materia abbastanza complessa, ostica. Diciamo, no? È ostica ed è il coacervo, è la risultante di tutta una serie di norme di varia derivazione che devono necessariamente incrociarsi per evitare degli errori. La norma locale, la norma comunale, è proprio la coda di questa risultante.
Bene.
Noi dobbiamo stare attenti alle norme nazionali, alle norme regionali, ai regolamenti, al PPTR, al piano paesaggistico e via dicendo. Tutto questo confluisce in una pianificazione che si chiama pianificazione urbanistica generale, da cui piano urbanistico generale, che detta poi le regole dello sviluppo della città, sia dal punto di vista delle direzioni di sviluppo che dal punto di vista delle cubature.
Sì.
Allora, io perché le stavo facendo quel preambolo prima sui soggetti coinvolti? Perché non è, e l'ho anche dichiarato nella trasmissione di qualche giorno fa, non è interesse, almeno del sottoscritto, gettare questo argomento in caciara. Argomento del sottoscritto è portare a termine l'iter di approvazione di un piano urbanistico che la città aspetta da 40 anni.
È un assessore, vuol dire, fa parte di un assessore comunale.
La città
politica
da 40 anni.
Esatto.
Allora, la Regione che cosa ha fatto? La Regione, nell'ambito delle proprie prerogative, ha fatto dei rilievi. È stata stabilita la non compatibilità del piano ed ha elevato dei rilievi. Questi rilievi sono diciamo relativi ad una serie di aspetti, alcuni dei quali non condivisibili. Questo lo,
poi magari entriamo pure nel
lo dico subito.
Alcuni sono... facciamo questo, di questo entreremo nel merito successivamente. Allora, Andrisano è una materia molto ostica, non so se è una materia ostica anche per uno che fa di professione l'avvocato, però come diceva l'assessore Lonoce, quando parliamo di urbanistica non è che parliamo, già se parliamo di attività produttive è già una materia pure abbastanza complessa, lei è stato pure assessore alle attività produttive, se parliamo del verde pubblico diventa tutto più semplice magari, no? O se parliamo dello sport o del sociale. Qui parliamo invece dell'assetto del territorio, della pianificazione, come dice l'assessore Lonoce, del territorio.
Non ti ci trovi.
Della pianificazione del territorio. A fronte di questa situazione, di quello che è avvenuto, no? C'è chi ha parlato, l'ex senatore ha parlato di bocciatura politica. Lei è stato un po' più soft, però ha detto che il Pugo ritorna al suo viaggio barese fortemente ridimensionato.
Sì. Innanzitutto grazie per l'invito, io condivido parzialmente l'analisi ed il preambolo dell'assessore Lonoce nella parte in cui innanzitutto ha premesso che trattasi di materia complicata, difficile, anche in ragione delle numerose normative che vanno ad intersecarsi ai più vari livelli, anche in ragione di una gerarchia delle fonti che rende il tutto più complesso ed anche per un avvocato, come possiamo essere io o Nicola, nel momento in cui naturalmente possiamo o meno assumere una determinata delega. Così come sono complicate e complesse tutte le questioni attinenti alla vita amministrativa di un ente. Ciò detto, e quindi naturalmente nel doveroso rispetto dell'azione amministrativa nella sua complessità e per la responsabilità che porta, è però evidente che se di bocciatura non possiamo parlare, sicuramente vi è stato un grosso ridimensionamento di questo PUG. E vi sono naturalmente delle responsabilità politiche che in questo momento vanno ascritte all'amministrazione che ha l'onore e l'onere di guidare la città, nella consapevolezza che si amministra senza soluzione di continuità e che non si può, di qualsiasi opera, qualunque essa sia, di qualsiasi progetto, qualunque esso sia, e anche del PUG, naturalmente prendere a macchia di leopardo quello che si ritiene essere più congeniale, più rispondente, diciamo, agli ideali, ai concetti di una determinata amministrazione per esaltare eventualmente.
Perché qua in 15 anni sono state 3 amministrazioni e un commissario.
Sì. In realtà il percorso nasce in una prima fase, diciamo, già nasce nel 2005 con una prima delibera di adozione del PUG, ma poi muore lì. Noi diamo impulso con l'amministrazione della Corte e con l'assessore Roberta Lopalco al PUG che poi arriva in regione a distanza di 10-11
anni. Io
ricordo
che all'epoca era onorevole, oggi è senatore, l'onorevole Vitali disse: con questo PUG è bello, se andiamo a Venezia verrà pure premiato, però nella sostanza manca qualche cosa. Faceva
io,
questa.
Onestamente non ho la memoria che hai tu, non ricordo questo passaggio.
Il Consiglio Comunale.
Non ricordo questo passaggio del senatore Vitali, ne prendo atto e devo dire che a distanza di tempo oggi sarebbe facile sparare o tentare di sparare contro l'amministrazione De Nuzzo, ma sarebbe anche un gioco al bersaglio, non soltanto, mi sia consentito il termine, un po' stupido, ma addirittura controproducente per chi parla e per la città in generale. E devo dire che se vi sono delle responsabilità dell'amministrazione De Nuzzo, e io ne sono convinto dal mio angolo visuale, mi posso sbagliare, devo dire anche, come aveva premesso l'assessore Lonoce, che sicuramente saprà dire meglio di me, più nello specifico, che alcune osservazioni effettuate o correttive effettuate dalla Regione Puglia sono poco condivisibili, perché non so se Nicola converrà con me, sono delle valutazioni, ho preso degli appunti proprio in ragione della difficoltà della questione,
così, l'assessore parte.
Sono delle valutazioni prettamente sotto il profilo quantitativo e sulla complessiva capacità edificatoria potenziale di un territorio che, seppur rispettabile da questo angolo visuale, tendono invece a sacrificare quello che di bello c'era nel PUG e quello che di bello si voleva dare, consegnare alla città, valorizzando determinati servizi e tendendo soprattutto al recupero di tante zone, di tante strutture che già esistevano e che naturalmente devono comunque essere recuperate al tessuto urbanistico della città. Quindi questo era l'obiettivo che il PUG della Corte Bruno De Nuzzo si proponeva e che, devo dire, la regione ha in parte tradito. Io
ecco, Andresa, perché poi sicuramente poi lo conosce e risponderà su questo, ma perché poi il commissario Puggo, il commissario Guido Aprea tirò dritto per la sua strada senza dare la possibilità al consiglio comunale che da lì a qualche mese si doveva insediare?
Credo dovrà invitare il commissario Aprea e chiederglielo. Io posso avere tanti pregi e tanti difetti, sicuramente non posso interpretare autenticamente il pensiero del dottor Aprea dell'epoca. Io credo che il dottor Aprea volesse chiudere il ciclo, volesse naturalmente determinare la chiusura di quella fase e aprire quella che poi si proponeva essere l'ultima fase, quella del...
Ricordo che De Nuzzo all'epoca era candidato, in quella circostanza disse chiaro al commissario Aprea: guarda, sarebbe il caso di congelare il tutto e di aspettare la prossima amministrazione comunale.
Ricordo questo passaggio.
Almeno questo lo ricordi.
Lo ricordo, ma devo dire anche perché è stato di recente ricordato forse da Nicola o da altri componenti della giunta comunale, e quindi di questo passaggio... Diciamo, è sicuramente quello che accadde all'epoca. Ripeto, su alcune scelte del commissario si può anche discutere, essere favorevoli o contrari. Io ho già detto
che voleva chiudere quel capitolo.
Io ho già detto alcune cose ed è evidente che rispetto ad alcune modifiche apportate in fase commissariale, la mia parte politica ed io in particolare non eravamo d'accordo. Bene. Però ripeto, mi pare oggi ingeneroso quasi questa inusuale soddisfazione dell'amministrazione allorché quasi gioisce alla bocciatura di alcune modifiche. Questo mi pare un po' inusuale.
Era quello l'incipit del comunicato, era
sì,
un po'
triunfale. Dico, da quel punto di vista, però ci sarà qui l'assessore Lonoce che sicuramente spiegherà meglio.
Diciamo che lui non ha arredato il comunicato, l'assessore Lonoce. Era dell'amministrazione comunale, quindi era...
No,
proprio...
credo che ci sia proprio un passaggio
suo. Sì, la dichiarazione
suo.
Sì, però...
Quindi... Lui potrà
ma infatti io il comunicato, la parte che riguarda l'assessore Lonoce, la asettica, se vogliamo, era la parte iniziale che era un po' trionfale. Prego.
Ripeto, ma c'è lui e spiegherà.
Non voglio.
Allora, io intanto per educazione mia personale, io tendo a non parlare degli assenti, anche perché, come ho detto prima, ogni soggetto coinvolto in questo iter ha svolto legittimamente le proprie funzioni istituzionali. Pertanto legittimamente le ha svolte la giunta della corte, legittimamente le ha svolte la giunta Bruno, legittimamente commissario. Le ha svolte il commissario. No, assolutamente. Io voglio anzi chiarire un passaggio di quel comunicato nella parte in cui non voleva essere critica nei confronti delle prerogative commissariali. Il commissario evidentemente ha ascoltato tutte le forze politiche. La nostra forza politica in quel momento si espresse per una cautela, chiedendo al commissario: mancano 15 giorni, magari aspettiamo, aspetta e lascia la palla a chi viene eletto. Per una serie di ragioni che rientrano nelle sue legittime prerogative, il commissario decise di non condividere questa nostra perplessità e adottò provvisoriamente il piano urbanistico così com'era. Ma voglio dire, quindi tutti i passaggi successivi chiaramente da quell'adozione provvisoria ne sono stati in qualche modo influenzati, perché ci siamo detti già in altre occasioni che la parte strutturale del piano urbanistico non può formare oggetto di modifica in serie di osservazioni.
Allora, adesso veniamo un po' ad alcune prescrizioni e osservazioni che magari lasciano un po' perplessi.
Allora, le prescrizioni che lasciano perplessi, io lo dico senza infringimenti, no? Nel senso che noi, una delle perplessità principali che noi abbiamo sempre avuto, diciamo, guardando il disegno del piano urbanistico generale, è nella, in una previsione probabilmente eccessiva rispetto allo sviluppo demografico previsto della nostra città, una previsione eccessiva di zone di espansione, le cosiddette CU.
Sì.
Quello è un aspetto. L'altro aspetto è relativo invece alla cubatura sul consolidato, ossia sulla parte di Francavilla che è già edificata e che può formare oggetto o su terreni edificabili o su demolizione e ricostruzione di nuova costruzione.
C'è un piano terra, il primo piano, tanto per intenderci.
Allora, in questo
se
momento,
se Andresano avesse un piano terra, il primo piano può costruire per i figli.
In questo momento, noi, allora, noi avevamo previsto nel piano urbanistico generale, così come rinveniva, una cubatura di 7 metri cubi su metro quadro. Questo che cosa significa? 7 metri cubi su metro quadro, considerando che le altezze per l'abitabilità sono 2,70 m dell'abitativo, significano poter realizzare il seminterrato, il piano rialzato e il primo piano. La regione ha detto no.
E stava pure sviluppo l'edilizia.
Esatto. La regione ha detto di no. Ha detto sì, 7 metri cubi su metro quadro non sono conformi alla normativa regionale e alla pianificazione programmatica. Pertanto chiede di ridurre a 5 metri cubi su metro quadro, che per la tipologia di edificato di Francavilla è un problema. Cioè, 5 metri cubi su metro quadro significa seminterrato e primo piano. Al massimo la lavanderia non abitabile. Però
se uno vuole il garage,
se lo può fare, cioè è obbligatorio farsi il garage, no? Come sa, la legge lo prevede, però il problema è che non puoi sopraelevare oltre al piano rialzato. Questo è uno dei problemi principali che noi abbiamo riscontrato. Sulle zone di espansione, allora loro cassano completamente le zone di espansione, dicono le CU non sono giustificate, però le CU in realtà, allora anche noi non siamo favorevoli ad una eccessiva espansione della città. Però le CU vanno lette anche in funzione della, di come sono state previste nel piano.
Sì.
E su questo ci è sembrato, in tutta sincerità, che sia stata prestata poca attenzione da parte di chi ha esaminato il piano. Perché in realtà le zone di espansione prevedono una cessione delle aree al comune per il 50%. Perché? Perché in quelle aree è possibile realizzare le cosiddette zone a standard, utilizzarle per le compensazioni, utilizzarle per i servizi e via dicendo. Il 50% sarebbe edificato, non il 100% di quelle aree. Peraltro, alcune di quelle zone individuate come zone di espansione contengono delle zone inedificabili, tipo l'area archeologica su via Brindisi, sì, per dirne una. Pochi francavillesi lo sanno, però lì c'è un'area
archeologica. Sì.
Allora, questa è un'altra cosa. Poi partono da una concezione di campagna degli anni 70, una concezione di campagna degli anni 70 che non prevede i cambi di destinazione d'uso, l'utilizzo alternativo delle case in campagna, cioè come se le nostre campagne fossero libere da immobili, cioè non si prende atto di quella che è una
realtà. Abbiamo dei agglomerati che vivono
esistente, cioè,
abbiamo dei agglomerati, voglio dire,
che fa, abbattiamo tutto, cioè. L'altra, e infine, diciamo, su questo aspetto, allora, parla per esempio del PPTR, no?
Sì.
Allora, il PPTR, come tutti sappiamo, è una norma che sulla base delle perimetrazioni di volta in volta susseguentisi viene modificata. Cioè la perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo viene modificata sulla
perché
base
non rimane,
dei cambi di fatto, perché non ci costa niente, ripeti. Poi tra due anni magari bisognerà rifarlo perché alcune
la
aree saranno state
cambiata,
modificate. Infine c'è un'eccezione che ci fanno relativa alla VAS, che è la dimostrazione lampante di una certa superficialità nella lettura di alcuni documenti, laddove dicono che mancano i beni storici nelle osservazioni alla VAS.
Bene, assessore, io la blocco un attimo, prima do la linea alla regia, però prima, ecco, molte volte, no, queste, diciamo, chi sovrintende, non è che uno fa un viaggetto a Bari e dice ma guardate dottoressa Riccio, forse queste osservazioni o no, o non
allora
si
guardi,
cioè, un viaggio a Bari non si può fare.
Il viaggio a Bari abbiamo fatto stamattina, in prima battuta. e ne faremo molti altri nelle prossime settimane, perché prima di arrivare alla conferenza di servizi, bene, che si deve concludere in 30 giorni, la conferenza di servizi sarà
anche se c'è qualcosa da
dalle cosiddette preconferenze,
cioè, da limare prima, lo facciamo prima,
perché questo diventa una sorta di trattativa tra virgolette. Allora dobbiamo sapere qual è il punto di caduta di tutti gli organi.
Benissimo, grazie Edina Regia per alcuni consigli pubblicitari. Oh, nuovamente in diretta parliamo di un argomento importante, il PUG, piano urbanistico generale, e Andrisano, abbiamo ascoltato un po' in maniera anche quello che ci ha dichiarato l'assessore Ronocci. Io torno invece a livello politico con lei. Sì. Una forza politica di maggioranza, non tutte e tre le forze politiche, cioè Libera, articolo 9 e Idea per Francavilla. Soltanto Idea per Francavilla ha detto, guardate, all'amministrazione comunale, al presidente del consiglio comunale, rivolgendosi anche al sindaco, dice, vabbè, adesso sai che facciamo? Facciamo un bel consiglio comunale, presentiamo una mozione, quindi i consiglieri comunali di Idea hanno presentato una mozione che sarà discussa, e in quella circostanza si dovranno chiarire anche alcuni passaggi del PUG. E quindi alla fine si chiude con l'invito all'amministrazione comunale di sostanzialmente di accelerare, insomma di procedere, e quindi fare un'analisi scevra da manipolazione e comprendere i passi che si intende compiere per chiudere, diciamo, questa partita.
Sì, ho preso atto di questa iniziativa del gruppo Idea.
È una forza politica di maggioranza, non è che ha fatto
forse
una
più che una mozione, vista la complessità del PUG, io ritengo che fosse sia più opportuno un consiglio comunale monotematico per poter discutere, quindi sviscerare e poter parlare in maniera, diciamo.
Beh, già lo dobbiamo fare sulla discarica.
Ma ben vengano, ripeto.
Poi non sappiamo se facciamo una commissione.
Abbiamo già avuto modo di parlarne. Deve essere ristabilita la centralità dell'assise comunale. Bene. E rispetto all'organo, diciamo.
Lei è favorevole allora?
Io sono stato favorevole, non ho nessun problema. Ripeto, però, che non voglia essere e che non si voglia far assumere a questa iniziativa del gruppo Idea.
È tutta colpa di Bruno della Corte.
Bravissimo, direttore, tu diciamo sei uno che guarda lontano, che non sia soltanto un mezzo per tentare di diluire quelle che sono le responsabilità. Perché devo dire che se oggi con un grande equilibrio, del quale io devo dare atto all'assessore Lonoce, l'assessore Lonoce oggi affronta la questione e riesce a districarsi bene anche in una situazione non imbarazzante ma sicuramente di difficoltà politico-amministrativa, ma non sua propria, ma per la città e per quello che lo aspetta di qui alle prossime settimane, dei prossimi mesi, io non lo invidio affatto. C'è da dire invece che se fosse andato diversamente, naturalmente vi sarebbero stati dei comunicati trionfalistici e si sarebbe stati molto meno attenti a dividere per ere geologiche le rispettive responsabilità delle varie amministrazioni, Bruno, della Corte o da ultimo l'amministrazione De Nuzzo. Qui c'è un dato che non può essere, da che angolo visuale noi vogliamo parlare del PUG, vi è una cosa della quale noi non, dalla quale non possiamo, diciamo, trascendere, o comunque che non possiamo ignorare. Ci sono i documenti. Il 15 aprile del 2013 viene ad essere depositata la stesura definitiva della proposta di PUG. Di modo che cosa voglio dire? L'amministrazione della Corte ebbe a cadere, credo, tra il marzo e l'aprile del 2013. Quindi, quando l'amministrazione della Corte cessò il proprio mandato, il PUG, nella sua stesura, era già terminato ed era passato presso le commissioni consiliari. Ricordo già che l'attento presidente dell'epoca, Euprepio Di Castri, aveva già convocato più volte la commissione consiliare. Quindi dal 2013 al 2021, evidentemente, ritengo che 8 anni, seppur consapevoli della complessità e quant'altro, però ci sono stati dei periodi, ed in questa cronistoria che viene riportata dallo stesso ufficio comunale, è evidente che ci sono dei periodi dove l'attenzione o comunque l'attività propedeutica per le fasi successive ha una velocità diversa rispetto ad altri periodi, il che ci porta poi a subire tante osservazioni correttive che sono proprio frutto del decorso di quasi un decennio, che porta a non essere più attuali determinate valutazioni compiute all'epoca nel 2009, nel 2010 e nel 2011, anche sotto il profilo del, diciamo, incremento demografico e quant'altro. Anche se vi è da dire, e credo che qui Nicola converrà con me, che nella consapevolezza che il PUG sia composto da due parti, la strutturale e la programmatica, la strutturale è evidente di competenza dell'amministrazione comunale, che deve naturalmente andare a valutare sul territorio e quant'altro, e quindi sono quelli gli obiettivi che l'amministrazione si propone di raggiungere ed è per questo che lui giustamente diceva che forse vi è stata una valutazione che ci ha riportato indietro nel tempo ad opera della Regione Puglia. Io però voglio dire alcune cose. Con riferimento al fatto che sia stato cassato l'aumento dell'indice di fabbricabilità, qui devo ricordare che l'amministrazione della Corte, l'assessore Lopalco in primis, tenne la barra dritta quando si insisteva per aumentare quell'indice di fabbricabilità a 7, e lei,
c'erano forze politiche che,
e lei invece con dire, diciamo, l'ostinazione, la caparbietà della quale bisogna darle atto e anche la competenza, continuò a sostenere che un eventuale aumento di quell'indice di fabbricabilità a 7 non avrebbe passato i controlli regionali. È evidente che a distanza di 8 anni l'assessore Roberta Lopalco aveva ragione. E di questo naturalmente bisogna prenderne atto e adesso valutare come poter porre rimedio e naturalmente riuscire ad assorbire, riuscire a fare proprie quelle che sono le osservazioni correttive. Con riferimento invece, io posso convenire, con riferimento diciamo al fatto che sia stato cassato anche l'intervento di rigenerazione urbana nelle zone rurali, qui non possiamo chiudere gli occhi. D'amblée, noi abbiamo una situazione che abbiamo ereditato da decenni precedenti, dove molte zone rurali di Francavilla e non solo di Francavilla sono abitate da complessi residenziali e quant'altro, ove il francavillese si trasferisce durante il periodo estivo.
Ed sono coloro i quali che abitano tutto
ed
l'anno.
È evidente che quell'intervento di rigenerazione andava naturalmente a sistemare, a valorizzare l'esistente, e da questo punto di vista andare ad incidere negativamente.
Io ricordo quei vecchi consigli comunali degli anni 80, quando si parlava delle contrade Mozzone e Rosea, parlo di via Carosino e della zona, diciamo, a ridosso di via Grottaglie, dove lì ovviamente c'erano stati degli insediamenti abitativi e lì bisognava portare addirittura l'acqua e la fogna.
Questo è un problema che esiste tuttora in molte zone ed è questo,
allora,
proprio.
Assessore Lonoce, torniamo a quello che è il punto di partenza, a quello, diciamo, che non tutti i mali vengono per nuoce.
Allora, intanto mi voglio riallacciare, sì, a quello che diceva il consigliere Andrisano relativamente alle campagne. La regione su questo aspetto in particolare, perché rigetta questo tipo di costruzione? Perché secondo la regione la rigenerazione delle campagne dovrebbe avvenire attraverso i PIRP. In 20 anni di applicazione della norma sui PIRP nella regione Puglia probabilmente non ce n'è uno che sia diventato definitivo, perché una norma talmente complessa e talmente osteggiata dal punto di vista urbanistico che alla fine è come il gioco dell'oca, cioè alla fine ritorni al via o come il Monopoli e paghi anche la penale. Allora, perché non tutti i mali vengono per nuocere? Perché la parte la parte strutturale del piano urbanistico generale non poteva formare oggetto di modifiche o osservazioni ai sensi di legge dopo l'adozione provvisoria. Solo la parte programmatica poteva formare oggetto di osservazioni e di integrazioni.
Questo io non sono convintissimo, devo dirti la verità.
Diciamo, la convinzione è una cosa, la norma è un'altra cosa, però.
No, non è una,
la parte strutturale,
perché, no, poi non voglio toglierti la parola,
la parte strutturale, era cristallizzata all'adozione provvisoria. Modifiche da quel punto di vista non potevano apportarsene se non annullando quella delibera e regredendo al DPP, cosa che avrebbe gettato alle ortiche un investimento effettuato nel corso degli anni dalle amministrazioni comunali di circa 200.000 euro per l'ufficio di piano, perché si trattava di andare a ricostruire la parte strutturale, ricalcolare tutti gli indici e via dicendo, e riportarla in consiglio comunale per l'adozione provvisoria. Era una scelta che chiaramente si poteva fare, ma si decise di non fare e si decise di andare avanti con le osservazioni per...
Si potevano allungare i tempi pure.
Sì, sicuramente si sarebbero allungati i tempi. Sicuramente si sarebbero allungati i tempi. Peraltro, io però, ecco, voglio dire una cosa. Io ho iniziato questa diretta specificando che non era mia intenzione né entrare in polemica e via dicendo. Però dal fatto di non entrare in polemica all'ascoltare ripetutamente che ci sarebbero delle responsabilità politiche nettissime dell'amministrazione De Nuzzo, beh, ne passa. Quindi mi deve consentire due minuti.
Come no?
Perché da questo punto, da questo aspetto dobbiamo uscire.
Cioè, diciamo, e aggiungo anche un'altra cosa. Proprio pochi minuti fa il coordinatore di Forza Italia, quindi Bungaro, mi ha dato un comunicato. La parte finale dice: pur essendo disponibile il partito, pur nella diversità politica e amministrativa, ad un dialogo con suggerimenti, però c'è un punto imprescindibile: non mortificare il territorio, ma non dobbiamo neanche agevolare la cattiva speculazione.
E dobbiamo capire che cos'è la cattiva speculazione, però, perché è evidente che il piano urbanistico, lo stesso consigliere Andrisano ha detto, iniziato nel 2009, è arrivato al 2013, dal 2013 poi è andato in regione il piano. I tempi si sono allungati, noi non amministravamo, quindi non sto facendo la difesa d'ufficio di nessuno, però diciamo, no, voglio dire, si sono allungati perché poi la regione ha fatto degli appunti, è stato rivisto il piano, fino poi all'accelerazione in gestione commissariale fino all'adozione provvisoria. Immediatamente è iniziato, questo sulla tempistica, sì, diciamo, immediatamente è iniziato l'iter delle osservazioni. A maggio dello scorso anno siamo andati in consiglio comunale, quindi circa un anno fa. Il piano, dopo l'approvazione delle osservazioni in consiglio comunale, viene modificato chiaramente perché cambiano delle cose. Successivamente è stato inviato in regione. La regione si è presa non i suoi 150 giorni, ma un po' di più per rispondere e per effettuare i suoi rilievi. Allora, è evidente che purtroppo i tempi non li dettiamo. Io non trovo colpevoli, diciamo, in questo iter durato dal 2009 al 2021. Non individuo colpevoli né in chi lo ha iniziato né in chi lo ha continuato, perché sarebbe facile dire, no, che i tempi si sono allungati perché il piano inviato all'epoca in regione non era adeguato e quindi si è dovuto mettere mani a tutti gli indici per modificarlo, ma non è così. Cioè, è chiaro che la cosa fondamentale da comprendere per tutti, dico, è che il piano urbanistico generale, se è vero che deve rispondere a delle scelte tecniche precise, è vero pure che è un atto politico. Cioè, noi non possiamo lasciare che la sola tecnica, i soli numeri decidano quale deve essere lo sviluppo di una città. È una scelta, è una scelta politica. Allora, è chiaro che se io ragiono per assurdo, se io politicamente decido che non si debba costruire a Francavilla e ci dobbiamo espandere, è una scelta politica. Se io non vado contro gli indici generali e lo sviluppo generale del territorio e non promuovo il consumo di suolo destinato ad altro, no? Politicamente sarebbe una scelta legittima, così come è una scelta legittima il contrario. È chiaro che dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola speculativa, no? Perché quale potrebbe essere la trappola speculativa? Che io elimino completamente le zone di espansione, a quel punto la città dove si espande? È evidente che chi possiede già lotti edificabili nel centro urbano se li vede valorizzare. Allora, noi dobbiamo chiaramente di concerto. Esatto. Ecco perché è importante il consiglio comunale, come diceva il consigliere Andrisano. Perché noi in quel consiglio comunale dovremmo stabilire anche quali sono i confini dell'interesse della città, no? Perché noi, il consigliere Andrisano, in opposizione anche oggi, ma quando amministrava ancora di più, noi oggi che amministriamo, chi ci sarà dopo di noi? Noi siamo portatori di una delega, che è la delega dei cittadini. Cioè, noi nell'interesse dei cittadini prioritariamente ci dobbiamo muovere.
È stato molto chiaro, assessore Ronoci. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, terza e ultima parte di Francamente, Andrisano. perché lo conosce, è un tecnico, è a fare l'assessore, non può rispondere. Però nei momenti in cui ci sono le polemiche, no? Abbiamo visto Forza Italia, il coordinatore, il suo coordinatore cittadino, dice: e non mortifichiamo il territorio senza agevolare la cattiva speculazione. Poi, in una nota social, che poi Idea...
Sì, però...
Idea, lasciamo stare, perché Idea dice lasciamo stare i social, le improvvisazioni da social e le prediche, che immancabilmente da qualche tempo giungono proprio dai pulpiti politicamente più sconsacrati. C'è un altro capogruppo della maggioranza, e mi ricordo e mi riallaccio al periodo degli anni 90, quando si parlava di speculazione, si parlava di appetiti e quant'altro, e Mimmo Dardio, capogruppo di Articolo 9, parla, tra virgolette, appetiti che si risvegliano. Non appena si torna a parlare del piano urbanistico generale, si scatenano appetiti e si risvegliano reazioni che trovano sponde in alcuni componenti della politica locale, che fanno presagire un consociativismo strategico volto unicamente a bloccare gli ultimi adempimenti di un documento fondamentale per la composizione e la sintesi degli interessi relativi al governo della città e del territorio. Dardio è assente in questa trasmissione, ma ho voluto citare questa parte di comunicato. Siccome fino a qualche giorno fa gli unici ad intervenire siete stati il senatore Curto, ex senatore Curto, e Andrei Sano. Lei ha appetiti? Possono risvegliarsi? Lei ha suoli edificabili in pieno centro cittadino? È intervenuto anche Michele Iaia, sì, per la verità.
Chi mi conosce lo sa, d'Italia. Sono notoriamente a dieta, perché sono molto attento alla linea, quindi non ho appetiti di nessun tipo.
Lei fa la corsetta mattutina.
Anche no? A tavola, diciamo, il mio appetito è alquanto basso.
Battute si spara poi, no?
Battute a parte, ripeto... E naturalmente il direttore dovrà fare un'altra trasmissione, invitare il capogruppo Dardio e chiedere a lui, perché io non voglio assumermi la responsabilità di interpretare quello che lui dice. Però io dico una cosa in generale, e andando oltre la sigla del singolo partito, del singolo movimento politico, quando si parla di questioni così importanti che riguardano il futuro della nostra città nel prossimo trentennio, bisogna uscire da queste frasi un po' populiste e qualunquiste ed entrare nello specifico. Che cosa vuol dire voler tutelare il territorio o evitare speculazioni edilizie? Credo che questo, sia io che sono in minoranza e all'opposizione, sia l'assessore che giustamente guida la città e che si trova all'interno della giunta De Nuzzo, da questo punto di vista siamo all'unisono ed uniti in un abbraccio ideale. Poi, ripeto, è la politica che legge e che dà una forma al PUG, come lui giustamente diceva, e dal punto di vista politico io posso trovarmi in dissenso rispetto a determinate scelte che l'amministrazione De Nuzzo ha potuto prendere rispetto a questo o a quell'argomento, parlo in generale, ma naturalmente nella consapevolezza che siamo innanzitutto persone per bene e che sono comportamenti legittimi e leciti, che hanno naturalmente...
Cioè, per forza la critica deve nascondere...
Che hanno una loro variabile politica, ripeto, che può essere più o meno condivisibile. Così come io non condivido, e l'ho detto prima a microfoni, mentre parlava l'assessore, la parte in cui si ritiene, si sostiene che non si potesse più intervenire sotto il profilo strutturale. Pur nella consapevolezza dell'esistenza della norma, io mi sono preoccupato prima di venire qui non solo di documentarmi, ma anche di acquisire pareri di gente più autorevole di me, professori universitari e quant'altro della materia, che mi dicevano tutt'altro, senza voler sminuire il grande operato dell'assessore Lonoce, che si è prodigato anima e cuore su questo argomento. Ma indipendentemente da questo, se le perplessità che aveva l'assessore Lonoce, che ha manifestato su alcune scelte fatte in precedenza, senza voler additare o indicare colpevoli, io non è mia abitudine, diciamo, non sono state effettuate all'epoca nel tentativo di risparmiare denari e tempi, io mi chiedo oggi che scenario si apre alla luce di quelle osservazioni oceaniche che ci ha regalato la Regione Puglia. Entro quali tempi? Io questa è la domanda che faccio all'assessore Lonoce.
Cioè, dice, riuscirà l'amministratore De Nuzzo prima che vada via?
Io non so se l'amministrazione De Nuzzo riuscirà a confezionare il nuovo PUG alla luce di tutte queste osservazioni, diciamo una flotta di osservazioni. Ma... E quindi Se vi erano delle perplessità dal punto di vista più squisitamente politico, forse avrebbero fatto bene ad intervenire prima e ad evitare eventualmente queste osservazioni che oggi giungono, non deve, sicuramente non come un fulmine a ciel sereno, perché da quello che mi è parso di capire, su alcune di queste osservazioni critiche, loro quasi se l'aspettassero, almeno se mi sbaglio ad aver interpretato il pensiero dell'assessore Lonoce, mi correggerà. Quindi la cosa più importante adesso, il passato è passato, ognuno ha le sue croci e delizie. Nel
quanto
momento
tempo
in cui
ci vorrà adesso? No?
L'amministrazione De Nuzzo, salvo proroghe, dopo diciamo, la prossima consultazione elettorale, nell'ambito di questo mandato elettorale, sarà in grado di terminare e di consegnare alla città il PUG? Mi permetto di sostituirti a te.
No, era la domanda che volevo fare io.
Scusami,
no, l'hai fatto.
Per una volta. Vabbè.
L'amministrazione De Nuzzo, ipotizzando, come si dice nei compiti di classe di matematica, tesi e ipotesi, ipotizzando che arrivi fino alla fine, diciamo, della sua naturale scadenza.
E ha dato un determine la Regione Puglia, di preciso?
No, ha detto che è facoltà del Comune di Francavilla convocare la conferenza di servizi ai sensi di legge. Allora, quella conferenza di servizi ha una durata di 30 giorni, il che significa che è chiaro che 30 giorni non sono sufficienti, ecco perché, come le dicevo prima, si avvia quel percorso di preconferenze, diciamo ufficio, per arrivare poi alla conferenza di servizi più o meno con le idee chiare sui rispettivi punti di caduta. Per questa ragione io sono assolutamente convinto che l'amministrazione De Nuzzo riuscirà a portare a termine il piano urbanistico ben prima della naturale scadenza del mandato del sindaco. C'era un aspetto che mi aveva attratto, allora, l'aggettivo oceaniche che ha usato il consigliere Andrisano.
Allora,
ah sì, no, lo sapevo, non sono stato attento. Allora, in realtà io ho avuto modo di verificare altre non compatibilità ai piani urbanistici generali. Queste non sono nulla rispetto ad altri, cioè io ho visto non compatibilità
rispetto ad altri comuni,
sì, ad altri piani urbanistici.
No, io traduco perché ci sono.
Sì, ok. No, ovviamente no. Però ci sono stati altri piani urbanistici generali che sono stati cassati addirittura sull'iter procedimentale, sul contenuto della delibera di adozione definitiva. Prima ancora di arrivare al merito, e sul merito su una infinità di cose, cioè il piano urbanistico di Francavilla è un tomo.
Io qui ogni paginetto ho visto qualche grassetto.
Stiamo parlando rispetto al contenuto del piano complessivo, che è un tomo di pianificazione urbanistica generale. Fatto, devo dire, ecco, considerando anche la circostanza che è la rinveniente di quattro amministrazioni diverse, fatto anche bene. E al netto delle osservazioni che sono state rilevate, diciamo, dalla Regione Puglia, alcune discutibili, altre sulle quali sicuramente si può lavorare nell'ottica del miglioramento, cioè io credo che invece i rilievi della Regione Puglia siano contenuti entro un perimetro abbastanza delimitato rispetto all'importanza strategica e al contenuto del piano urbanistico.
Benissimo. Allora, Andresano, puoi ritenersi soddisfatto, che sicuramente poi in un prossimo consiglio comunale ascolteremo che il PUG sarà licenziato entro prima che...
Io me lo auguro, da francavillese, naturalmente. Lo dico davvero
quindi,
in maniera sincera.
Quindi sarà uno dei cavalli poi di battaglia della prossima campagna elettorale, immagino. Che licenziare prima del mandato elettorale, che finisce il mandato elettorale, tutto il resto, licenziare il PUG e quindi finalmente la città.
Mi sia consentita una battuta, sarebbe un ulteriore elemento di novità della prossima campagna elettorale che non si parlasse più del PUG, visto che si parla da 5 o 6 campagne elettorali, così come si parla del centro di carico intermodale da sempre, da quando io andavo alle scuole elementari.
Mentre adesso iniziamo a parlare della zona industriale, no?
Quindi diciamo, se riuscissimo ad archiviarlo e ad approvarlo, quantomeno non ne parleremmo nella prossima campagna elettorale, o non ne parleranno coloro che saranno interessati.
Ecco, ne faccio una battuta, visto che si trova qui l'assessore. Nella zona industriale, come stanno le cose?
Da quale punto di vista?
Dal punto di vista della possibilità, perché c'era stata questa mezza apertura, quindi anche lì la regione Puglia, cioè alla fine le attività commerciali intese,
siamo in attesa, ecco. Allora, le attività commerciali,
ha risposto la regione Puglia?
Allora, le attività commerciali nei lotti industriali sono possibili, ecco, alla luce della delibera adottata.
C'era quella postile che abbiamo poi, no?
Sulla interpretazione, ecco, autentica,
interpretazione,
che ha definitivamente chiarito e messo a sistema il contenuto dell'NTA del PDF con il contenuto dell'NTA della zona P.
Benissimo.
Quindi da quel punto di vista il problema, per quanto ci riguarda, è tecnicamente mai esistito e politicamente superato.
Benissimo.
Ecco, mettiamolo in questi termini.
Vabbè.
Breve, conciso e comprensibile.
Vabbè, è chiaro. Andresano, quindi, sì, anche lì sulla zona industriale tutto a posto.
Io mi auguro di sì, e devo, mi darà atto l'assessore Lonoce, che anche in consiglio comunale naturalmente ho tessuto, diciamo, io sono stato oggettivo nel riconoscere il grande merito che va dato alla dirigenza e naturalmente all'assessore e all'assessorato per aver risolto un dubbio interpretativo. Ho fatto una battuta in consiglio comunale, che però una battuta non è, e l'assessore Lonoce mi capirà, dove l'interpretazione su una e-congiunzione ha consentito che per anni si discutesse, si andasse in regione, si andasse al TAR, spesso diciamo con esiti poco favorevoli, ora per le aziende, ora per il comune. Quindi ben venga se questa situazione di incertezza cessa definitivamente e finalmente i nostri operatori, se e quando decidono di fare un investimento in zona industriale, sanno fin dall'inizio che cosa possono realizzare.
Allora, la volta scorsa abbiamo ospitato il consigliere regionale Maurizio Bruno, fresco di nomina, operativo da lunedì scorso per quanto riguarda come presidente responsabile della protezione civile in Puglia. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di possibili scenari. In pillole mi ha detto, dice, qua inizieremo a parlare la campagna elettorale Franchino Fontana a partire dal prossimo anno. Che mai c'è giro, no?
Beh, sì, è evidente.
Ormai, si inizierà a parlare. In linea di massima il PD si sta organizzando. Ho perplesso per quanto riguarda il centrodestra, che è ancora alla ricerca di una vera e propria identità. Non dico di un candidato sindaco, ma proprio di una identità, per capire chi saranno i soggetti che dovranno sedere, la Lega, Forza Italia, l'area moderata, il centro moderato. La domanda viene spontanea, perché anche in quella trasmissione ci fu qualche riferimento, ma molto velato. Ma Andrisiano sarà della partita?
Direttore, vedo e sento e mi giungono notizie anche documentali che molti sono, diciamo, si interessano del mio futuro politico, se di futuro politico può parlarsi.
Ma perché lei ha un pacchetto di voti?
Io ho un solo voto, il mio e forse quello di mia moglie, poi gli altri voti appartengono...
Io questa domanda non la posso fare all'assessore Lonoce.
Appartengono alla comunità, se la comunità, come ha sempre fatto, mi ha premiato per la mia serietà e per la mia competenza negli anni passati, potrebbe farlo anche in un prossimo futuro. Io mi limito a dire, direttore, che oggi vivo una fase di gioioso e felice autoisolamento, dove mi interesso naturalmente della mia vita professionale, della mia famiglia, e tento, con la modestia dei miei mezzi, di onorare l'impegno politico che i cittadini mi hanno conferito, nella consapevolezza che tanti altri, nonostante si sbraccino per anni e mesi prima, purtroppo poi restano sempre al punto di partenza non riuscendo ad essere eletti. E quindi di questo mi spiace per loro, mi auguro per loro che la prossima volta possano riuscire in questo traguardo, che evidentemente...
Perché Andrisiano, qui parliamo sicuramente la giunta, cioè l'amministrazione Denuzzo, cioè Denuzzo si presenterà di nuovo agli elettori. Il Partito Democratico non sarà da meno, perché si presenterà difficilmente, pur orbitando, voglio dire, difficilmente.
Direttore, ti posso dire quello che penso? Allora, innanzitutto, colui che deve oggi, diciamo, sono un libro aperto, io dico sempre la verità, sempre quello che penso, anche qua, quando e se può tornarmi a bomba come un boomerang. Ma
vedi che sono tutti in ascolto.
Non mi interessa.
Sono sintonizzati apposta.
Allora, gli ultimi 5
minuti.
La persona che più deve gioire dell'elezione al consiglio regionale di Maurizio Bruno, al quale io faccio nuovamente gli auguri, e il sindaco Antonello De Nuzzo. Perché è evidente che se Bruno non fosse stato eletto consigliere regionale si sarebbe ricandidato sindaco, e ritengo io oggi che Bruno sarebbe stato rieletto sindaco della città di Francavilla. Vale. Questo è un mio pensiero. Quindi deve sicuramente Antonello De Nuzzo ha eliminato quello che era il suo competitor più difficile, se non addirittura colui che a mio sommesso avviso avrebbe vinto a mani basse le prossime elezioni. Quindi adesso la partita si riapre, perché è evidente che Bruno dovrà trovare un suo candidato.
È normale.
Salvo che, lo dico oggi e vi prego di tenere questo segreto, Emiliano non venga a Francavilla e dico a Bruno: caro Bruno, tu sei consigliere regionale, questa giunta è di centrosinistra, siete tutti di centrosinistra, fate la pace, tu devi essere il padre nobile di questa coalizione, e quindi De Nuzzo potrebbe essere anche il candidato sindaco di Bruno. E io non so, pur con l'autorevolezza e l'indipendenza che io riconosco al Bruno politico, se quando Emiliano dovesse chiedere qualcosa del genere, se Bruno avesse la forza, il coraggio e la voglia di dirgli di no, assumendosi il rischio poi di un'eventuale sconfitta, perché poi spesso tra i due litiganti il terzo gode. Quindi sicuramente c'è da riproporre De Nuzzo, con i problemi che De Nuzzo avrà tra le due componenti, che ogni tanto ci sono delle scaramucce, ma sono degli innamorati, quindi c'è sicuramente il candidato di Bruno, salvo quello che ti ho detto, e poi c'è un centrodestra che mi risulta che si stia ricomponendo e che stia tentando di, diciamo, riassumere.
Si è già un candidato?
Questo non lo so, onestamente. Io in passato sono stato invitato ad alcune riunioni, ma non ho potuto parteciparvi per impegni professionali o anche, devo dire, per scelte personali. Va bene? Quindi sempre con... Però ripeto, quindi io vedo una partita, sicuramente il candidato...
Ah, dimenticavo, perché non lo può dire,
lo dico io.
No, è assessore. A lui... Ma De Nuzzo sempre con le tre forze politiche aumenterà?
Questo non lo so. Ripeto, quindi io vedo, naturalmente De Nuzzo che si ricandida a fare il sindaco.
Quello è pacifico, bisogna vedere poco le
ci
forze
sarà probabilmente nuovamente il candidato dei 5 Stelle, chiunque questo sia, però non ritengo che a Francavilla possano avere la forza... e diciamo il physique du rôle per ambire. Poi ci sarà il candidato dell'area che si riconosce e capeggiata da Bruno, salvo quella variabile che ti ho detto, e poi mi auguro che ci sia un candidato unitario del centrodestra, oppure vi potrebbero essere due candidati, ma
uno dell'area moderata e l'altro del...
Questo è un problema che ad oggi non si pone, quindi questa è lo scenario possibile. A mio sommesso avviso, mi posso
l'assessore Lonoce ci guarda, ci osserva, ma rimane in silenzio.
L'assessore Lonoce è una persona che...
No, forse qualcosa lo vuol dire. Mi fa prego, piacere. Una cosetta.
Io solo un'osservazione, su un inciso, direttore, in occasione della domanda che hai rivolto al consigliere Andrisano, nel senso che hai detto l'assessore è l'assessore tecnico, quindi non ci può rispondere, ci risponde Andrisano. Io invece ti voglio ricordare che, a differenza della precedente esperienza, io sono un consigliere comunale eletto e successivamente ho optato per l'assessorato e non per il consiglio comunale, però ecco, sia pur non con i voti del consigliere Andrisano, però in questa occasione elettorale io, se non ricordo male, tutti gli assessori, quantomeno di idea, eravamo consiglieri comunali eletti.
Vabbè, quello sì. Ok, vabbè, fatta questa precisazione, Andrisano.
È sempre bravo e puntuale.
È puntuale. Io saluto e ringrazio di questo intervento l'assessore Lonoce, ringrazio anche Antonio Andrisano. L'appuntamento è fissato alla prossima settimana con Francamente.
Grazie. Francamente, il punto sul territorio.